strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. E in apertura un po' di notizie dal settore. Il governo vuole arrivare ad una revisione dello stop all'endotermico entro il 2025, quanto dichiarato dal ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l'ultimo forum di Cernobbio. Il titolare del dicastero porterà l'istanza in sede europea già durante il meeting che la presidenza ungherese ha indetto per il prossimo 25 settembre. Una proposta questa che potrebbe anticipare i termini per ridiscutere dell'ormai noto phase out dei motori diesel e benzina a partire dal 2035. Ricapitoliamo tutto l'iter in questa nostra scheda.
Si riapre il dibattito sullo stop ai motori endotermici con la richiesta dell'Italia di anticipare la revisione degli accordi, ora prevista al 2026. Le istituzioni europee, con voto definitivo a Strasburgo all'inizio del 2023, avevano infatti fissato al 1 gennaio del 2035 la fine della produzione di auto nuove con motore a scoppio, a vantaggio di motorizzazioni ambientalmente più sostenibili. Allo stesso tempo, avevano però già previsto entro fine 2026, attraverso la cosiddetta clausola di revisione, un riallineamento sulla normativa alla luce delle evoluzioni del mercato. Secondo il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, e non solo, la ridiscussione degli accordi deve però essere anticipata, preferibilmente entro il 2025, un anno prima rispetto a quanto finora stabilito. La ratio è presto detta. Tempi così stretti e politiche così incalzanti potrebbero determinare un collasso dell'industria dell'auto, incapace in questo momento di sostenere il rischio imposto senza adeguate risorse e investimenti pubblici. Il pericolo concreto di un'attesa fino al 2026, come riferito dal ministro delle imprese, è quello di generare incertezza e di determinare un'ondata di scioperi e proteste nelle capitali europee, al pari di quelle messe in atto dagli agricoltori.
Una posizione netta, quella di Urso, che ha trovato immediatamente consensi sia nell'esecutivo, sia in Confindustria, sia tra alcune associazioni di categoria del settore dell'auto. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sempre a Cernobbio, ha espresso soddisfazione anche per i recenti dubbi sul 2035 della Germania. Il titolare del MIT ha affermato che il Green Deal non deve passare attraverso imposizioni, ma piuttosto attraverso cambi di modalità operativa e lavorativa. Sulla stessa linea anche il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, per cui la necessità è quella di arrivare ad un cambio della normativa UE per salvaguardare la neutralità tecnologica e il know-how dei paesi. Consensi anche da Federauto e Assogas Liquidi. Il presidente di Federauto, Massimo Artusi, ha chiesto una revisione tempestiva e opportuna della legge europea sui motori termici. Il presidente di Assogas Liquidi, Matteo Cimenti, si è detto preoccupato per il futuro e vicino, come sempre affermato, al concetto di neutralità tecnologica. E come accennato, anche dall'estero arrivano i primi segnali di perplessità. Volkswagen ha recentemente dichiarato di valutare la chiusura di alcune fabbriche in Germania, con impatto anche e soprattutto sulle vetture a batteria, e diverse case costruttrici starebbero pensando ad un cambio di strategia. Volvo Cars, per esempio, ha già annunciato di aver abbandonato l'obiettivo di vendere solo elettriche entro il 2030, a fronte di un calo globale della domanda. Dubbi anche per Toyota. Il colosso giapponese ha indicato un taglio del 30% sull'obiettivo di produzione delle full elettriche. E cambiamo argomento, ma continuiamo ovviamente a parlare di mobilità. Parliamo di sicurezza stradale, questo perché con la ripresa delle attività parlamentari dovrebbe arrivare in Senato anche la revisione del codice della strada. Ne abbiamo parlato abbondantemente nei mesi scorsi, tante le novità che dovrebbero essere approvate in via definitiva dal Parlamento, ma di questo ed altro parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Alfredo Boenzi, segretario nazionale autoscuole di UNASCA. Buonasera e grazie per essere qui con noi.
Buonasera dottor De Donato, buonasera a tutti. tutti.
Allora, il dibattito sulla sicurezza stradale in realtà durante quest'estate non si è mai fermato, ci sono stati vari incontri anche ministeriali, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, oltre che ovviamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono intervenuti spesso su questo tema. Su che cosa in particolare?
Sì, assolutamente. Quest'estate, diciamo, ha visto sia il ministro Piantedosi al Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza, ha sottolineato l'importanza della formazione dei conducenti, quindi ha detto che è una misura chiave per la sicurezza e quindi ha chiesto di iniziare insieme logicamente alle forze dell'ordine campagne per una guida consapevole, educazione dei conducenti. Quindi sicuramente c'è una sensibilizzazione da parte anche di altri ministeri, non solo quello dei trasporti, ma in questo senso sicuramente c'è un'attenzione maggiore. Il ministro Nordio, come lei menzionava, parlando dell'omicidio stradale, ha rimarcato anche lui l'importanza della formazione, perché diciamo che di fatto è una questione culturale, perché tutti sanno che magari non si guida il solito di ebbrezza, ma ci sono incidenti per lo solito di ebbrezza.
Certo.
E quindi c'è una questione culturale, una questione
da affrontare in maniera seria, e bene hanno fatto i vari ministri che si sono occupati del tema quest'estate a ribadirlo. Tra le altre cose, proprio al meeting dell'amicizia di Rimini di metà agosto, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, in compagnia del ministro Piantedosi, hanno avviato proprio sul tema della formazione una serie di iniziative che coinvolgono i giovani. Tra le altre cose, il ministro dei Trasporti Salvini ha anche detto che probabilmente a settembre dovremmo vedere il via libera definitivo da parte del Senato della riforma del codice della strada. Vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori quali sono i capisaldi di questa riforma?
Certo, sicuramente c'è la prima parte, che forse è quella, diciamo, quella più corposa, che è quella coercitiva. Come dicevamo prima, ci sono due metodi per ovviare a queste problematiche: o il modo coercitivo, quindi l'aumento delle sanzioni, l'inasprimento delle pene, oppure quella, diciamo, culturale della formazione. E sicuramente la prima parte, diciamo, di questo decreto, di questo disegno di legge, è quello relativo all'inasprimento di tante diciamo sanzioni. C'è l'ingresso della sospensione breve, per esempio quello anche di una settimana se si guida in stato di ebbrezza, oppure se si viene colti, diciamo, nel fare determinate infrazioni. Poi c'è la parte legata sicuramente alle novità, per esempio per i neopatentati. C'è la parte sia quella relativa al percorso che fanno all'interno delle autoscuole per il conseguimento della patente, e quindi il foglio rosa non viene rilasciato subito dopo l'esame teorico come è oggi, ma dopo un primo percorso di guida con l'autoscuola, dopodiché l'autoscuola certifica e possono guidare magari con i familiari, con i parenti, per continuare la loro formazione alla guida. Sono tante le novità. Ad esempio, una delle novità che a noi sta a cuore, che è quella che oggi, se una persona prende il foglio rosa per la patente A, ha la possibilità di guidare con a bordo un passeggero, cosa che non sarà più possibile, e si è aspettato purtroppo la morte di diversi ragazzi che in giovane età si sono, tra virgolette, certo, improvvisati e hanno perso la vita a causa di questa problematica. Quindi sono tante le novità.
Tante novità che dovrebbero cambiare in maniera profonda anche il tema della sicurezza della strada. Ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione questo dibattito e soprattutto tutto il percorso di approvazione in via definitiva che dovrebbe passare proprio dal Senato. In generale, voi avete sicuramente come autoscuole un osservatorio privilegiato sul tema della sicurezza stradale. Qual è la sua percezione rispetto a questo tema e all'evoluzione di questo tema negli ultimi anni?
Beh, sicuramente molto molto positiva. Adesso siamo stati anche chiamati a far parte di un tavolo permanente sulla sicurezza stradale che è stato fatto al CNEL, e quindi c'è, diciamo, un'inversione di tendenza. c'è una sensibilizzazione maggiore. Sicuramente ci sono degli obiettivi che impone l'Europa, ma la politica si sta sensibilizzando sempre di più a questo tema, anche perché effettivamente con l'ultimo rapporto ACI-ISTAT sicuramente sembra quasi un bollettino di guerra piuttosto che sull'incidentalità, e anche relativamente per esempio agli over 65, alle persone che hanno preso la patente magari 40 anni fa e che hanno visto che il cambiare negli anni del codice della strada, ma non hanno fatto nessun tipo di aggiornamento, e quindi anche in questo senso, certo, il Ministero ha avviato delle campagne, certo, attraverso le direzioni generali diverse. Infatti noi partiremo con questa campagna dal mese di settembre, entro il 31 di dicembre partiremo con diverse campagne in Italia proprio per la sensibilizzazione sui monopattini, quindi sulla mobilità leggera, sia per gli over 65 e logicamente per la formazione dei conducenti all'interno delle scuole, quindi sensibilizzazione dei ragazzi proprio in tenera età.
Quindi un approccio sicuramente olistico a 360 gradi su tutte le fasce d'età, dai giovani, quindi dai monopattini, passando ai conducenti, quindi quelli di età media, fino ad arrivare agli over 60, un altro tema sicuramente caldo. Anche questa attività la seguiremo sicuramente con grande attenzione. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Alfredo Boenzi, segretario nazionale autoscuole di UNASCA. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo in particolare di una casa giapponese, parleremo di Mazda in compagnia di Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda questo brand, la ripresa delle attività, ma soprattutto l'analisi di come è andata l'estate e come sono andati gli ultimissimi lanci. Restate con noi.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Mazda in compagnia di Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand giapponese nel nostro paese, abbiamo parlato anche dei nuovi lanci di queste ultime settimane, abbiamo intervistato Roberto Pietrantonio proprio in occasione del lancio della nuova CX-80. Ascoltiamo l'intervista. Una ripresa autunnale sicuramente calda, quella per le case costruttrici, reduci da un primo semestre interessante segnato dal tema degli incentivi, a cominciare dal rapido esaurimento di quelli per le full electric.
Sì, sino ad oggi nel 2024 ci sono stati alti e bassi sul mercato. Sicuramente il tema incentivi è stato centrale, perché c'è stato un prima, un durante, e adesso siamo ancora nel durante, se vogliamo non parlare della fascia 0,20 grammi per chilometro di anidride carbonica. Quindi per quello che riguarda Mazda i risultati sono stati altalenanti dal punto di vista della raccolta contrattuale. Ci sono i segmenti che sono sempre più in tiro, che sono quelli dei SUV. Sicuramente l'effetto incentivi ha smosso qualcosa, ma va detto anche che con la fine velocissima dei 0,20 è passato un po' un messaggio sul mercato ai consumatori come se fossero finiti tutti gli incentivi, per cui l'effetto che si aspettava, unito al fatto che poi sono partiti dopo tanto tempo in un momento non tradizionalmente propizio al mercato, che era il mese di giugno-luglio, diciamo l'effetto non è stato fortissimo, tant'è che ancora ad oggi a settembre sono disponibili gli incentivi della fascia 21-60 e 61-135.
Quindi un messaggio anche a tutti i nostri radioascoltatori: questi incentivi ci sono ancora, avvicinatevi alle concessionarie, cercate l'auto dei vostri sogni perché potete ancora comprarla con qualche agevolazione da parte del governo. A proposito di auto da sogno, Mazda ha caratterizzato quest'estate da un'offensiva sul premium, CX-80 lancio in quest'ultimo mese, in queste ultime settimane, una 7 posti che rappresenta la nuova ammiraglia di Mazda.
Sì, allora abbiamo avuto la fortuna di avere un esemplare unico qui in Italia per qualche giorno, quindi abbiamo fatto un summer tour, un tour per 10 concessionarie laddove il mercato era più rappresentativo del segmento, e abbiamo presentato appunto CX-80 che si affianca alla CX-60 sulla cosiddetta large platform di Mazda. Quindi quindi è una vettura a 7 posti, quindi 3 file, e che a tutti gli effetti consolida la posizione di Mazda come marchio premium, ovvero se i clienti raffinati che cercano dei valori distintivi sul mercato, beh, in Mazda oggi li possono trovare. Se pensiamo al design, una Mazda fa girare la testa per strada; se pensiamo alle tecnologie uniche, che sono soprattutto finalizzate a esperienze di guida eccitanti e memorabili, e poi a quella qualità elevata tipica giapponese, quel crafted in Japan fatto anche di artigianalità industriale che tanto ci ricorda il made in Italy, quindi filosofie apparentemente così lontane ma con punti di contatto.
Una 7 posti che rappresenta la nuova ammiraglia di Mazda, non è un po' una sfida?
È sicuramente una sfida, e noi su CX-80 non ci aspettiamo dei volumi incredibili, considerando il fatto che CX-60 e CX-80 appartengono sostanzialmente allo stesso segmento, mentre CX-60 nasce proprio come una sfida a determinati modelli vincenti in quel segmento. CX-80 si rivolge a quell'utenza che è o la famiglia con numerosa, o quell'utenza business che ha bisogno di spazi ampi, modulari e flessibili, e in questo caso CX-80 offre proprio il proprio punto di forza proprio su questo, quindi in un corpo, in un design elegante, lineare, dinamico, dove il passo è stato aumentato di fino a 3,10 metri, quindi un'auto 25 centimetri più lunga della CX-60, e ogni centimetro è dedicato all'abitabilità, che per cui abbiamo 7 posti veri o anche configurazioni da 2+2+2 con tunnel centrale o con console centrale, che permettono proprio una modularità che è quella richiesta dai clienti di questo segmento.
Un'auto su cui puntate ovviamente molto, lo abbiamo già detto prima, avete dedicato tutta la vostra attività estiva a quest'auto, ma ci sono ovviamente anche altri modelli che fanno la storia di Mazda in Italia. Come sta andando su quei fronti?
Sicuramente il CX-30 continua a essere il nostro best seller, tra l'altro è tra i modelli ancora soggetti ad incentivi governativi, almeno nel mese di settembre, quindi rinnovo l'invito ad andare in concessionaria. E poi ovviamente c'è il segmento piccolino della Mazda 2, che in Italia va per la maggiore. Noi oggi abbiamo un'offerta duplice con la Mazda 2 Mild Hybrid e la Mazda 2 Full Hybrid, quindi c'è anche un ventaglio di tecnologie ampio e disponibile su quel segmento, ma in generale su tutta la gamma Mazda, che ci sta consentendo di fare un percorso di crescita continua qui in Italia. Non nomino la MX5, che è la nostra icona. Noi siamo fortunati ad avere questa vettura, la Spider più venduta al mondo. Interagire con la community di appassionati, per chi fa questo lavoro, è un privilegio enorme.
Non nomina, però, essendo l'estate ormai trascorsa da poco, probabilmente è quella la stagione delle Roadster, quindi sicuramente grandi soddisfazioni in questi ultimi mesi su questo fronte.
Assolutamente sì, ma devo anche dire che la MX5 è andata un po' oltre la stagionalità, quindi noi sappiamo che ci sono delle vendite interessanti anche nei mesi invernali, perché è proprio una macchina che continua a esercitare un fascino enorme, quindi, come dire, le richieste sono continue.
Veniamo al tema dell'elettrico, lo abbiamo un po' accennato anche nella parte iniziale con questo esaurimento repentino dei fondi, sembra essere tornato, in realtà non c'è mai stato questo grande interesse degli italiani nei confronti dell'elettrico. Questo sposterà qualcosa nelle vostre politiche?
Ma allora, Mazda fa politiche a livello globale, no? Quindi tiene conto ovviamente di tutte le differenti aree geografiche, e Mazda opera in tutto il mondo. Sicuramente quello che sta avvenendo in Europa è importante e rilevante, dove la velocità di diffusione dell'elettrico è significativa, molto meno in Italia. Sicuramente il picco che c'è stato nel mese di erogazione degli incentivi è stato significativo, ma era sicuramente anche frutto di un'attesa dei consumatori, visto che gli incentivi erano stati annunciati mesi prima, quando sono partiti. Ovviamente c'erano tanti contratti in attesa di essere convertiti, quindi questo non sposta le politiche a livello globale. Sicuramente la MX30 nella sua doppia versione, quella full electric e quella con motore rotativo come range extender, quella che noi chiamiamo elettrica senza ansia da ricarica, continuano ad avere una presenza per i consumatori che vogliono quella tecnologia, ed è importante presidiarla. E ovviamente le novità non finiranno qui, perché sappiamo, come Mazda, che annunceremo a breve anche altre novità su questo fronte.
Ecco, a questo proposito, però, visto che siamo all'inizio della nuova stagione, ci avviciniamo alla fine dell'anno, si cominciano a fare i bilanci di fine anno, ma soprattutto di previsione del 2025, qualcosa ce la deve anticipare.
Posso anticipare che tra fine settembre e ottobre faremo degli annunci importanti. Stiamo portando la nostra rete di concessionari a vedere in anteprima un po' il futuro di Mazda, e come dicevo prima, a ottobre ufficializzeremo la messa in vendita in Europa. Europa di nuovi modelli e magari anche con tecnologie particolari, quindi non voglio svelare tutto e non posso svelare tutto, ma saranno novità sicuramente interessanti.
Insomma, solo pochissime settimane di attesa, visto che ha parlato della rete dei concessionari, chiudiamo, e di solito lo facciamo sempre in queste nostre interviste, parlando di distributori, parlando dei concessionari, dei dealers italiani, che sono un elemento fondamentale, importante per le case costruttrici, un elemento che sta vivendo una fase di trasformazione importante anche in Italia, con quali risultati?
Beh, allora, noi abbiamo da tempo preso una decisione innanzitutto di mantenere l'attuale modello distributivo, quindi con le concessionarie, perché abbiamo sempre reputato che le persone sono importanti e le concessionarie oggi sono organizzazioni di persone sul territorio che interagiscono con altre persone che sono i consumatori, con scambi razionali ed emozionali, e quello che noi cerchiamo di fare è di trasmettere questi valori come casa madre sia alle nostre concessionarie sia ai nostri clienti, per cercare di realizzare la migliore customer experience possibile. A volte ci riusciamo, a volte, come si dice in Giappone, si può sempre migliorare seguendo i principi del Kaizen, e quindi cerchiamo di puntare assolutamente su questo aspetto.
Bene, termina qui anche questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:50 circa. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.